santi canonizzati del giorno. Santo Stefano Teodoro Chionò, 1802-1861. Questo martire della Società per le Missioni Estere di Parigi nacque l'8 febbraio 1802 a Sur-Eau-Molle, frazione di Bellier. Primogenito degli 11 figli che Alessandro, povero ma pio contadino, ebbe da Eleonora Ris. Stefano fu avviato al sacerdozio prima nella scuola che il parroco di Uvan aveva aperto in canonica, essendo allora ancora chiusi i seminari, e dopo 3 anni in quella del parroco di Cernay-Monnoux, ma non poté restarvi per molto tempo per mancanza di mezzi. Ritornato in famiglia, soltanto con l'aiuto dei vicini e del cugino, l'abate Chionò, nel 1818 gli fu possibile frequentare la scuola di retorica e di filosofia a Ornan. Il santo studiò teologia nel seminario maggiore di Besançon, come alunno esterno. Si distinse tra i compagni per la tenacia con cui vi si applicava, che talvolta fu scambiata per testardaggine. In quel tempo concepì il desiderio di farsi missionario e nella preghiera ne fece voto al Signore. Il direttore del seminario, l'abate Chionò, in quelle aspirazioni del cugino, non vide che l'esaltazione della fantasia. Un giorno gli disse persino: «Gli autori di questo tuo disegno, più che Dio, sono l'orgoglio e il demonio». E gli procrastinò la missione al suo diaconato. Il seminarista andò incontro a una crisi dolorosa. Non potendo essere ammesso nel seminario delle missioni estere di Parigi, perché non era ancora suddiacono, verso la fine del 1823 chiese ed ottenne di entrare nella casa del ritiro cristiano, fondata ad Aix dal padre Antonio Resever. Dopo 14 mesi di prova, fu ordinato suddiacono a Marsiglia il 26 febbraio 1825, diacono il 19 marzo e sacerdote il 24 settembre dello stesso anno. I parenti avrebbero voluto che si assumesse la cura di una parrocchia, ma egli rispose loro: «No, nulla mi impedirà di provvedere alla mia salvezza». «Da parte vostra non dimenticate di pensare alla vostra». Il voto affatto a Besançon di consacrarsi alle missioni d'Oriente non gli dava pace. Scrisse al cugino, l'abate Chionò: «Tutto il mio desiderio è di morire dove voi ben sapete. Esso non è mai venuto meno nel mio cuore». Avutone il pieno consenso, il 23 giugno 1827 corse a Parigi e dal seminario delle missioni estere scrisse a casa: «Voglio il cielo, nient'altro che il cielo, un grande posto nel cielo, per me e per i parenti che io amo». Il 3 aprile 1828 si imbarcò a Bordeaux per la Cocincina, dove giunse dopo faticosi viaggi. Alle cure del Chionò fu affidata la provincia di Saigon, già parzialmente evangelizzata fin dal 1550 dai Domenicani e poi dai Gesuiti. Il missionario si stabilì nel seminario di Laitieu per lo studio della lingua locale e l'insegnamento del latino ai giovani allievi. Il vicario apostolico della Cocincina, Monsignor Taber, dopo un po' di tempo scrisse di lui: «Il signor Chionò lavora a tutt'uomo alla conversione degli indigeni e vi riesce a meraviglia». Nei primi 4 anni del suo soggiorno in missione, la forte fibra del santo parve soccorrere al mal di petto, alle febbri e alla dissenteria. E Dio invece ebbe pietà di lui perché lo aveva destinato a sostenere la cristianità nel momento della persecuzione. Nel gennaio 1833, proprio quando si stava rimettendo in forze, il re dell'Annam, Min Man, essendo persuaso che la religione perversa degli europei corrompeva il cuore degli uomini, emanò un editto con cui ordinava che i missionari europei fossero inviati a Hue, nelle parti più settentrionali del regno, i preti indigeni confinati presso i capoluoghi di provincia e le chiese distrutte. Monsignor Taber tenne un consiglio con i missionari radunati a Laitieu. Pensando forse che la persecuzione sarebbe stata di breve durata, con alcuni missionari si rifugiò nel Siam, mentre gli altri avrebbero cercato scampo presso la cristianità, lontane e sicure. Anche il Cunò lasciò Lahitié con i giovani seminaristi sopra una barca da pesca. Nella fuga verso il sud, senza pilota e senza bussola, fu sorpreso da una burrasca e dalla mancanza di viveri e di acqua. Estenuato dalle privazioni, dopo 20 giorni di incerta navigazione, riuscì ad approdare a Singapore, dove fu raggiunto da Monsignor Taber e da altri missionari. Costui, poiché la persecuzione non accennava a diminuire e prevedeva di non poter più fare ritorno nella Cocincina, essendovi troppo conosciuto, per non lasciare la sua chiesa senza capo, nel maggio del 1835 consacrò il Cunò vescovo di Metellopoli e suo coadiutore. Il santo, di statura alta, di temperamento vigoroso e deciso, si imbarcò sopra una nave francese e, sotto le mentite spoglie di medico di bordo, sbarcò nella baia di Turan. Con 1000 preoccupazioni riuscì a penetrare nella Cocincina e a stabilirsi a Goti, nella provincia di Bindin, presso le Amanti della Croce, suore fondate da Monsignor Pietro Lamberto, delle Motte, primo vicario apostolico della regione per l'istruzione delle giovani cristiane e pagane, l'assistenza alle malate e la conversione delle donne e delle ragazze di mala vita. Non potendo per la violenza della persecuzione visitare il suo vicariato, rimase praticamente confinato a Gotin fino alla morte. Quasi nessuno conosceva il suo rifugio e soltanto in caso di necessità permetteva a qualcuno di avvicinarlo. Nell'abituro, povero e disadorno, che si era scelto Monsignor Cunò, viveva come un certosino. Soltanto di notte usciva a fare 2 passi nel giardino, a pregare e meditare sulla felicità del paradiso, contemplando il cielo trapunto di stelle. Di giorno studiava il modo di aumentare il clero indigeno, giacché il ministero del missionario europeo era reso sempre più difficile. Aprì perciò 2 seminari, l'uno al nord e l'altro al sud della Cocincina, e ordinò ai 17 preti indigeni di cui disponeva di avviare al sacerdozio i giovanetti che offrivano garanzia di buona riuscita, come faceva egli stesso nel suo ritiro di Gotì. In questa maniera, prima di dare la vita per la fede, riuscì a consacrare ai sacerdoti 56 indigeni. Per provvedere all'istruzione e alla disciplina del suo clero, dopo la morte del re Min Man, Monsignor Cunò approfittò della relativa calma che ne era seguita con la successione al trono di Tieu Tri, per tenere un sinodo a Gotì, durante il quale furono prese decisioni atte a dare stabilità e impulso ai circa 60.000 cattolici del vicariato. In seguito vigilò sui sacerdoti preposti ai vari villaggi, facendo loro pervenire lettere, circolari di sprone e di orientamento. Per alimentare in essi l'amore alla santità e alla scienza, tutti gli anni indirizzava a ciascuno di loro una serie di questioni teologiche e pastorali di cui nel giorno stabilito dovevano rimettergli la soluzione per iscritto. Egli rivedeva i loro lavori, li annotava diligentemente e poi glieli rimandava. Tutto il vicariato rimaneva così unificato nella pratica dei sacramenti e nella disciplina. Dell'opera intelligente e assidua di Monsignor Cunò non si fecero attendere. Crebbe difatti considerevolmente il numero dei neofiti, dei battesimi e della frequenza ai sacramenti, tanto per l'intensificato zelo del clero e dei catechisti, quanto per l'interessamento dei singoli cristiani. Chi sotto la tortura aveva avuto la debolezza di rinnegare la fede veniva perdonato dal vescovo, ma a condizione che si impegnasse a convertire un certo numero di pagani e a battezzare un certo numero di bambini in pericolo di morte. Ogni anno Monsignor Cunò pubblicava in quadri comparativi i risultati conseguiti nelle varie parrocchie, dai cattolici e dagli apostati pentiti, con parole di elogio per coloro che avevano operato un maggior numero di conversioni. per alimentare in tutti la fede, fece pubblicare in lingua annamita il Vangelo, un compendio della Bibbia, l'imitazione di Cristo, omelie domenicali, eccetera. Egli stesso tradusse e fece stampare in 4 volumi la verità del cristianesimo spiegato al popolo. Poiché il vicariato della Cocincina aveva assunto proporzioni considerevoli, Monsignor Chiunot ottenne da Gregorio XVI che fosse diviso in 3. Nel 1844 affidò le 6 province del sud al suo coadiutore Monsignor Lefebvre. Nel 1850 cedette ad un altro suo coadiutore, Monsignor Pellerin, le province del nord. Per sé ritenne fino alla morte le 6 province del centro che formavano la Cocincina orientale. L'inoperosità fisica alla quale il santo era costretto a causa della persecuzione, con il passare degli anni, nocque gravemente alla sua salute. Nel 1845 le febbri perniciose lo condussero sull'orlo della tomba. Malgrado questo, egli scriveva ai suoi amici: «Io sono contento e non cambierei affatto la mia condizione con tutti i regni del mondo. Mi reputo ancora felice perché non ho perduto la speranza di avere il capo mozzo dalla spada dei persecutori. Se sapeste quanto io temo poco le tenaglie infuocate, le corde, i coltelli, le spade, i ferri, voi preghereste sempre il buon Dio perché mi conceda al fine di essere fatto a pezzi e messo nel mortaio per la sua gloria. Preferirei morire di spada o di corda, anziché di malattia. Forse non ne sono degno. Certo, se vedessi gli sbirri alla porta, il mio cuore batterebbe forte forte, ma non di paura, di gioia. Quando si vedono i propri confratelli e i propri amici andarsene uno dopo l'altro, è cosa amara essere lasciato quasi solo, come uno scarto ignobile. E non sarebbe indegno di un missionario, e soprattutto di un vescovo, di temere, quando i fanciulli sfidano il ferro e il fuoco dei persecutori. Alla morte del re Teotri, con la successione al trono di Tuduk, gli editti di persecuzione contro i missionari e i sacerdoti, i laici indigeni e quanti li ospitavano, si succedettero con una sorprendente rapidità. Nel 1856 l'imperatore Napoleone III cercò di stringere un'alleanza con l'Anna nell'intento di arrestare la persecuzione, ma il nuovo re non volle neppure riceverne l'ambasciatore. Gli esecutori più feroci degli editti di persecuzione furono il viceré e i mandarini della provincia di Bindi, situata nel centro della Cocincina orientale. Nel 1860 Monsignor Chiunot scrisse al suo provicario: «I nostri affari si imbrogliano. Perché non prendete una barca che vi porti con i vostri allievi a Saigon? È l'unico mezzo per non privare la missione più tardi dei suoi pastori». Anche egli avrebbe potuto trovare scampo a Saigon, occupata fin dal febbraio del 1859 da un corpo di spedizioni franco-spagnolo, ma poiché era vecchio e infermo, preferì restare in mezzo al suo gregge. L'intrepido pastore si decise a lasciare la sua antica dimora solamente quando si venne a sapere che a Gotì da tempo si celavano i dirigenti delle comunità cristiane. Si rifugiò allora nella borgata di Goboi con un catechista e un alunno, ma dopo pochi giorni, tradito forse da una spia, venne arrestato in casa di una signora, dopo essere rimasto nascosto per un giorno intero. Il prigioniero confessò candidamente che si trovava nel paese da 36 anni per predicare ovunque la sua religione. Chiuso in una gabbia, nella quale non poteva stare né seduto né disteso, fu fatto custodire da soldati armati nella stalla degli elefanti da guerra. A causa delle fatiche del viaggio e del prolungato digiuno, Monsignor Chiunot cadde infermo. Non riuscendo a mangiare e colpito da forti mal di stomaco, gli fu consentito di uscire dalla gabbia e di riposare sul tavolaccio della prigione. Il medico gli ordinò pozioni nauseanti, ma il morente non migliorò. Quando Daoe, la capitale, arrivò l'ordine regio che al prigioniero fosse tagliata la testa, dopo avergli inflitto il supplizio delle 100 piaghe, questi era già morto, il 14 novembre 1861. Quattro mesi dopo furono condannati a morte tutti i cristiani che erano stati arrestati con lui. Fu pure disposto che il cadavere del vicario apostolico fosse disotterrato e gettato in mare. Tra lo stupore dei pagani, la salma del martire fu trovata intatta, come al momento della morte. Monsignor Quionot fu beatificato da Pio X l'11 aprile 1909 con altri 19 martiri del Tonchino e della Cocincina, i quali furono o decapitati o strangolati tra il 1841 e il 1861, durante le persecuzioni che travagliarono i vari vicariati. Alcuni morirono anche di stenti nelle prigioni. Tranne Monsignor Quionot, il Néron e il padre Venard, europei, gli altri erano indigeni, di cui 7 sacerdoti, 5 catechisti e 5 semplici laici. Giovanni Paolo II canonizzò il 19 giugno 1988 i 117 martiri del Vietnam, cioè del Tonchino, dell'Annam e della Cocincina. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Santo Stefano Teodoro Quionot, 1802-1861.